portare avanti un po' la struttura, perché la sostanza non cambia niente, ma rendere la cosa giustamente più partecipativa. C'è un momento nella vita, come tutti i momenti della vita, che i figli crescono e quindi quando il padre o la madre capiscono che sono maturi e allora cominciano, come fanno gli uccelli, no? Cominciano a fare le prove di volo e tutto il resto. Ma questo è un po' bello. E quindi credo che vuol dire che il padre può, dice no, adesso può andare, certo che non andrà a sbattere contro una roccia, e così è. E così è per tutti voi. Quindi nel passato, diciamo che sono stati probabilmente fatti, mancava questa cosa, questa maturità, quella di capire, non da parte mia, non perché sono maturo, ma perché capivo che per poter servire il Signore, anche se siamo sempre, abbiamo sempre difetti, ma ci va comunque. Maturità ci va. È importante, sono cose sante, quindi non si può, io questo è quello che vedo, e vedo che adesso finalmente sento che questa cosa va avanti perché la Chiesa non è mia, benché io sia felice di vedere tante persone che sono giunte alla fede. Non sto a contarle perché lo spetterebbe a me, ma aspetta il Signore solo. Allora, andiamo un po' a quello che è il punto di oggi. Io mi trovo, adesso ho aperto il libro, ma questo ve lo leggo io, in Deuteronomio, al capitolo 8. Ecco, leggo fino al versetto 5, dall'1 al 5. Se qualcuno vuole leggere, lo leggo io, leggi tu.
Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate, vi moltiplichiate ed entriate ad occupare il paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri. Ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore e se tu avresti osservato o no i tuoi comandamenti. Così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque nel tuo cuore che come un uomo corregge suo figlio, così l'Eterno, il tuo Dio, corregge te.
Adesso andiamo nel capitolo 15 di Luca. Naturalmente solo ecco qua. Leggiamo dal 11 al verso 11 fino al 32. Chi vuole venga e prenda gratuitamente dell'acqua della vita, facciamo leggere per la parte 11, si è parte 11, poi vedi tu qui.
disse ancora: un uomo aveva due figli, e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano, e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia, ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il suo figlio maggiore era nei campi, e come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse: ecco, son già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. Eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amen.
È inutile dire che ogni volta che leggo questa o sento questa storia, la commozione è vuota, cioè nel senso che non riesco a, cioè è una cosa talmente profonda che veramente, ecco, questa è la lezione che ci dà il Padre, che ci dà il Signore. E secondo me è uno dei capitoli più commoventi, se non il più commovente della Bibbia. E dovremmo veramente meditare, perché questo ragazzo così lo ha fatto delle fesserie con tutti, e appunto tale, si sentiva mai grande, come dicevamo prima, ma non era poi così grande. E il padre mi ha detto: sì, vabbè, vuoi prenderti più bene, vai. E così abbiamo visto la storia, cadde in miseria, cadde in sofferenza. Perché le cose vanno fatte con ordine, sempre, al momento giusto, con maturità, di cuore, con quello che il Signore ci mette in cuore per gestire la sua casa. Vedete, svegliarsi la mattina e aprire gli occhi, ruotare con lo sguardo la casa e gli oggetti che vi sono sui mobili. Credo che vi sia capitato, no? La mattina di far questo. Scorgere le foto che ci sono, che molti da noi c'è questa tradizione di mettere queste foto dei cari, dei nostri cari, come qualcosa di veramente prezioso, no? Poggiato su. Noi abbiamo anche una memoria per capire chi sono. A voi sembra una cosa da poco. Ma avete visto chi perde la memoria? Non solo perde la memoria, ma che non sa neanche chi sono. Chi è mio fratello? No, quello non è mio fratello, non è mia madre, non è mia moglie, non conosco più niente nessuno. Non è una cosa da poco. La memoria, il poter riconoscere, tutte cose scontate, capito? Tutto facile, tutto scontato, tutto. Sono queste persone, che cosa rappresentano per noi? Sono i nostri cari che ci danno gioia. Alcuni sono adulti, li vediamo in queste foto, altri vecchi ormai, altri non ci sono più. A questi altri se ne aggiungono altri. A quelli che non ci sono più si aggiungono delle vite nuove, bambini che nascono, che crescono. E noi le rappresentiamo queste cose, perché non vogliamo perdere il ricordo di queste persone care, ma considerare bene sono i doni preziosi che il Signore ha voluto farci. Oltre alla memoria di poter riconoscere e amare quelle persone, ma noi non ne poniamo caso. Consideriamo questi doni preziosi che il Signore ha voluto farci. Viviamo in mezzo a doni di ogni genere, ripeto anche quello della memoria, la facoltà di riconoscere un altro e non solo. Provengono tutte dalla volontà di Dio. L'unico che fa doni meravigliosi, il Padre di ogni cosa, il Padre degli astri celesti, il Creatore di ogni cosa. Nel capitolo di Colossesi, che non abbiamo letto, ma c'è un pezzetto per capirci, appare la lotta dell'Apostolo. L'Apostolo lotta affinché i cuori dei Colossesi siano consolati, essendo uniti insieme nell'amore. E ottengano tutte le certezze della piena intelligenza, questo è il versetto scritto, del mistero di Dio e Padre di Cristo. Cioè, Paolo lotta che queste cose vengono comprese dagli altri. Quindi questo mistero, perché queste cose si ottengano, sono le cose che noi perdiamo tutto. Perché ottengano la certezza della piena intelligenza del mistero di Dio e Padre di Cristo. E voi, secondo voi, cosa stiamo a fare qua? Cosa stiamo a fare? Tutti i tesori che pur svaniscono sotto i nostri occhi, e soprattutto quelli più cari, che sono le persone, a un certo punto scompaiono. Bisogna andare a cercarli nella conoscenza del mistero di Dio. Sono scomparsi, dove andiamo a cercarli? Dobbiamo cercarli in Dio, perché c'è scritto che né morte né vita, nessuna cosa potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Questa è una certezza fondamentale per il credente. E quindi dove vado a cercare? Non a casa. Noi leggiamo molto velocemente. Cerchiamo. Dice anche non posare lo sguardo su ciò che svanisce. Quindi non dice di non guardare, ma non fissarti, non dare un valore eccessivo alle cose che ora sono, poi non sono più. Non a caso, in questi giorni, c'è l'abitudine alla visita dei cimiteri. È un momento che, seppur istituito dalla Chiesa Cattolica, trova la sua ragione non nelle messe di suffragio, non perché queste sono tutte fesserie che conosciamo benissimo, ma in un momento che ci riporta con i piedi per terra. Quando i cimiteri bisogna visitarli, perché ci rendono migliori. E allora visitare un luogo, lì lo si fa per tradizione, ma sostanzialmente tutto quello che devi fare oggi, ieri, domani, con questa ansia di fare, c'è cessa. Oggi sono passati tanti anni, vado al cimitero, dico, mamma mia, ma sono passati già 30 anni. Sono passati 40 anni che è morto mio madre. Oggi sono passati tanti anni e questo caro non è più con noi. Perché? Perché? Invece noi siamo qua. Noi siamo qua, ben radicati, coi piedi. Perché il salario del peccato è la morte. Dice la parola di Dio. E per questo caro è stato portato via. E noi saremmo portati via. E questo mistero può essere risolto soltanto da Dio. Capite? Per cui tutte le nostre ricchezze, tutti i nostri tesori sono nascosti in noi. Solo Dio può risolvere. Quando leggiamo che tanti fratelli in fede scrivono, Cristo è la risposta. Vero. Non c'è niente di più vero, ma bisogna capirlo. Qualcuno te lo deve spiegare perché è la risposta. La risposta di cosa? Detto così è una cosa bellissima, ma se io non capisco, allora il mondo passa e noi ce ne vogliamo via. Il tempo che Dio ha assegnato ad ognuno di noi sulla terra ha un limite. I più anziani cominciano a dire, potrebbero restarmi 10 anni, 20, ma non lo possono sapere. Ci rimane solo il ricordo di quell'amore. Cos'è il ricordo? Il ricordo di quando amavo, quando ero amato. Ma quando erano, non mi ricordo che ero senza Dio. No, non ho nostalgia di quel periodo. Non ho nostalgia di quel periodo. La nostalgia dell'amore che ho dato, che ho ricevuto. Quello sì. Vedete, nella nostra vita abbiamo litigato, anche con i nostri coniugi, abbiamo contenzio. Ma ora, davanti alla lapide, non siamo più. Non siamo più. E che cosa è successo di tutto questo? Rimane una fredda lapide, con il tuo nome inciso, e il tempo che hai trascorso sulla terra. Nato, morto. Ti fanno la stellina e poi ti fanno la croce. Sì, è vero che viviamo qui le cose provvisorie, cioè nel senso che sulla terra il pane è necessario per la nostra sopravvivenza quotidiana. Lo dico, lo c'è scritto nei Salmi, ma non solo, perché senza quel pane ci tremano le gambe, non riusciamo a stare in piedi. Ma il Signore Gesù, come avete potuto notare, ci dà il pane che vi dicevo, dice, così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna. No, ma non era una parola di Dio, perché noi la vera fame, noi, la nostra generazione, non l'ho mai conosciuta, neanch'io. Allora, poi ti hanno trito con la manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. E il tuo vestito non si è logorato. Sapete che per 40 anni nel deserto, di calzare i loro piedi, immagino le scarpe, 40 anni sono qui, i vestiti sono sempre rimasti, un vestito sempre nuovo. Il tuo vestito non si è logorato, addosso i tuoi piedi non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque nel tuo cuore che come un uomo corregge suo figlio, così l'Eterno, il tuo Dio, corregge te. Che benedizione poter essere corretti dal Signore. Che grande benedizione. Ecco. Allora, Gesù dice, adoperatevi piuttosto per il pane che non perisce. E lo figlio prodigo, abbiamo visto quando si è allontanato dalla casa del padre, ha provato la fame, desiderava, avrebbe mangiato quello che mangiavano i maiali, nessuno gli dava. Per questo Gesù prega il padre finché non ci manchi, nella sua preghiera c'è scritto, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma quante cose ci dà il Signore? Non abbiamo posto mente che la memoria è un altro dono grandissimo. Continuiamo a guardare queste foto. E dire, questo era mio padre, questa era mia madre. Ah, che bei momenti. Così si fanno le foto perché si sa che tutto sparisce. La foto, finché dura il materiale fotografico, resiste questo memoriale. Vedete, come dicevo prima, noi siamo già nati, noi, in una generazione che non ha più patito la fame. Non è così, però, per larghe parti di noi. La fame continua ad essere un peso grande. Ho visto dei bambini denutriti dalla guerra dello Yemen. Ma non perché sono, ma finché le vedi in una foto, ma è una realtà. Non è solo la foto, quelle sono persone vere, vive. Siamo impotenti davanti a un mondo così malvagio. Dunque noi non ci siamo trovati davanti alla morte per fame. Però vorrei dire questo, la riflessione, che in mezzo a tanta abbondanza potremmo morire dalla mancanza della parola di Dio. Io a casa ho 6-7 Bibbie. Però se non mi nutro potrei morire di fame. Il profeta Amos dice che Verranno i giorni che le figlie del suo popolo, del tuo popolo, quindi, moriranno non per fame di pane, ma per fame della parola di Dio, che non troveranno. Voi vedete in quale grande abbondanza vive. Questo ragazzo vive in una grandissima abbondanza e ha deciso di andarsene, così come facciamo noi. Decidiamo di allontanarci dal Padre, così, dici, dammi quello che mi devi, quello che mi spetta. Poi provi la fame. Ti ricorderai quando avevi i momenti di abbondanza. E allora oggi, in mezzo a questa grande abbondanza, perché il pane che, quel pane che discende dal cielo è la parola di Dio, noi non la adoperiamo, noi facciamo, non ne prendiamo cura alcuna, con la nostra piena libertà di assumere questo. Il mondo non lo fa, e non solo il mondo, ma anche molti di coloro che dicono di credere non lo fanno, si privano di questo bene supremo. E per questo Paolo parla di questo mistero, questi cari dove li troveremo. Certo, secondo quello che dice la parola di Dio, troveremo tutti coloro che hanno creduto, perché sono conservati da Dio stesso nel mistero di Dio. Cioè, non è che uno muore, non so se questo vede. Allora, quindi voglio dire questo, che qualche visita in più al cimitero male non fa, anzi ci ricorda la nostra provvisorietà e tutti i doni che Dio ci ha fatto, perché siamo tanto superbi. Quando ti alzi la mattina pensa sempre ai tanti doni che hai, e che vengono tutti dalla mano di Dio, tutti, indistintamente. Allora, perciò possiamo dire oggi, ritirati dal male, dalla superbia, dalla miseria, ritirati, poiché è scritto che dalla polvere fosti tratto, e in polvere ritornerai. Allora, non fare affidamento sulla tua giovinezza. Perché tu non dica, per me quel tempo è molto lontano, io sono giovane. Vedete, ho visto tanti giovani spegnersi con delle candele. Una leucemia, un incidente, un sarcoma. Vedete, il male è sempre in agguato, ci protegge il Signore. Qualsiasi cosa che non ti aspettavi ti ha portato via. Ora, considera quanto è stato magnanimo il Signore. Forse non hai considerato il bene che Dio ti ha fatto, di averti fatto nascere tra genitori credenti. I nostri figli non apprezzano sufficientemente questo fatto, perché sono convinti, lo vedono oggi come un limite alla loro libertà. Perché? Perché secondo loro non possono, e quindi la vivono quasi con un disagio. Non crediate, non parlo solo di voi, in genere. Dicono, ma se fossi nato in un'altra famiglia saresti sballato come tu. Non necessariamente, però è così, è così. Sapete, voglio dire ai giovani che Non è facile essere genitori. Un giorno, quando lo sarete, probabilmente capirete di più. Però il Signore, attraverso i vostri genitori, vi ha parlato. Io dovrei ringraziare Dio che sono nato in una famiglia di credenti. Anche se voi vi sentite frustrati da alcune cose, ma io non posso andare a fare Halloween, sballare, fare... Non è che non puoi andare, fare quello che vuoi. Sei libero anche di essere un deficiente, tutta la vita. Devi essere per forza una persona. Puoi fare quello che vuoi. Ma se sei una persona ragionevole, pensaci un secondo. Quindi io considererei bene questo fatto. Perché il Signore mi ha fatto nascere una famiglia di credenti. I miei genitori possono avere dei figli. Tutti i genitori possono avere dei figli, anzi ce l'hanno sicuramente. Genitori perfetti non esistono. Questo scrivetelo, segnatelo, quindi è inutile che cerchiamo di accusare i nostri genitori. Avranno dei problemi, ma anziché condannarli, cerchiamo di aiutare i nostri genitori, perché loro ci amano. E io sono convinto, come in questa storia che abbiamo letto, che qualsiasi, anche se tu te ne andassi di casa a fare, finissi nelle disgrazie più, la droga, qualsiasi cosa, se tuo padre ti vedesse scorgere da lontano che stai tornando, potrei fallire. Questo problema perché ti verrebbe come ha fatto il padre. È ovvio che in questa storia è riferita principalmente al Signore nei nostri confronti, perché noi siamo figli. E quindi se ne vede uno di noi che minimo lo cerca, che vuole tornare indietro, che fa il Signore? Che fa? Uno che gli corre incontro. Perché? Perché dice che questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. Ma vi pare una cosa di poco. Ed ecco, questo è il mistero che Cristo ci ha svelato in questo che dicevamo prima, in questo mistero, che lo leggo, affinché i cuori siano consolati, essendo uniti insieme nell'amore, e ottengano tutte le certezze della piena intelligenza del mistero di Dio, il Padre di Cristo. Quindi, ecco, io ci vedo l'Eterno in questo Padre. E noi siamo coloro che si sono allontanati, se ne sono andati per la loro strada, che hanno voluto fare tutta la loro vita per conto proprio. Ma se mai tornassero alla ragione, tornerebbero indietro e il Padre gli andrebbe incontro. Ora considera quanto è stato magnanimo il Signore anche in questo, per farti nascere una famiglia di credenti. E abbiamo sempre detto, ma non è facile nascere in una famiglia di credenti, perché nelle altre famiglie dove si azzuffano, si tirano le legnate in testa, ferri da stiro che volano, non sono scherzi. Io vedevo ogni tanto qualche studente che mi diceva, che si è fatto? Niente proprio, ma che è successo? La madre gli aveva lanciato la caffettiera, o al padre, tutto così. Quelle famiglie dove il 50-60% ormai non si farà, perché l'amore c'è l'amore solo per il sesso, c'è l'amore. Anche qui bisogna stare molto attenti. il sesso è stato fatto per la procreazione. E assieme al godimento nella o la coppia, nella tua, in quello, nella tua compagna o nel tuo compagno, marito e moglie, eh? Non facciamo come. E quindi se quella è la soluzione, io dico mille volte meglio parlo di credenti. Poi famiglia di credenti si comporta come una famiglia di non credenti, lo vuoi fare allora i tuoi valori. Scusate, questo lo dico ai genitori, perché i genitori non devono dare cattiva testimonianza ai propri figli, litigare, non avere rispetto gli uni degli altri. Perché tra un po' non sarei più, ma allora, quindi i figli forse non riescono ad apprezzare il fatto di essere nati in una famiglia di credenti, ma quella del mondo di falsità, come la vita che si spegne senza Dio, una vita che cos'è? Poi c'è scritto che dopo la morte viene il giudizio, che ti piaccia o non ti piaccia, che tu sia convinto che dopo la morte non c'è più niente, e quindi qua Ale bagordi, fai tu, puoi anche credere in quello. Fai quello che vuoi. Allora, torna, ti prego, dal tuo creatore e cercalo con tutto il tuo cuore. Fai appunto come fece il figlio del prodigo, e dopo aver sperperato tutti i beni del padre. Perché non dimentichiamo che i beni che abbiamo, come dicevo all'inizio, sono tutti doni. Sono tutti doni del Padre e del Signore, quindi non li sperperiamo, teniamoli cari, perché facciamo come quel giovane che fu mosso da ragioni e da pentimento. Allora il Padre lo aspettava da sempre, mi andò incontro. Il Padre tuo e Padre nostro è lì che aspetta il tuo ritorno. Egli non ti caccerà fuori, non ti sgriderà perché hai dilapidato tutto il suo patrimonio. Ti aveva dato la vita perché ti comportassi, come ha fatto con Adamo ed Eva. Loro hanno fatto il contrario. Perché la libertà è incancellare, nessuno può. Se no non era Dio, se non sei libero. Ma no, dilapidato tutto. Quindi una vita fallita. Però il Padre è questo che ha preparato il Signore, Gesù Cristo. Quindi prendi coscienza oggi di quel che sei. Ed Egli ucciderà per te il suo montone ingrassato. E Gesù c'è scritto che per la gioia che gli fu posta dinanzi, con gioia, ha accettato di morire innocente. Ecco il nostro agnello perfetto, che non senza colpa ha pagato. Io sono convinto che il Padre avrebbe pagato, ma l'aveva lasciato libero, perché la libertà che Dio ci dà non è in discussione. È tutto qui che non si capisce. questa libertà ci sta tutto. Ci sta la trasgressione, ci sta tutto quello che si vuole. Ecco, egli ha ucciso il suo agnello perfetto per coprirci con il suo sangue, affinché la giustizia di Dio non venisse meno, non venisse meno. È scritto che Dio odia il peccato e ama il peccatore, quindi per forza di cose la sua giustizia non può essere pervertita in nessun caso, perché egli è Dio, è immutabile, incorruttibile. Perdonare il tuo peccato, non perché tu fai quelle piagnucoli, la preghierina, il fioretto della prima signora, soltanto perché, dice, nel Salmo c'è scritto, tu non hai voluto né sacrificio né l'olocausto, ma mi hai preparato un po'. Ecco, io vado a fare la volontà. Quindi Dio è l'unico Padre amorevole. Pensaci, pensaci. Non c'è alcun futuro fuori dal regno di Dio. Quindi Dio è l'unico Padre amorevole. Pensaci, torna oggi a Lui, se mai hai qualche dubbio. Grazie.